la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti apriamo la nostra newsline di oggi, lunedì 6 ottobre. Un buongiorno da Chiara Brilli, da tutta la redazione. Salutiamo subito dall'AMMA Tommaso Torrigiani per le previsioni del tempo. Un'unica certezza l'abbiamo, quella di una forte escursione termica questa mattina. E poi dici di più, Tommaso, come evolverà la situazione?
Le temperature fortunatamente, grazie al sole, alla giornata soleggiata che ci attendiamo e all'assenza di vento, risaliranno, saranno anche in aumento le massime rispetto al fine settimana, fino a 22 gradi in città e anche sulle zone collinari e sulla costa cambia poco, il fresco rimarrà solo nelle ore mattutine. E tutta la settimana sarà caratterizzata comunque da condizioni di cielo prevalentemente sereno e quindi anche nella mattinata di domani al mattino avremo nelle vallate interne e anche nelle città interne valori sotto i 5 gradi, localmente si raggiunge anche valori intorno a 0, meno 1 gradi nelle vallate più strette, quindi sì, vestiamoci a strati perché l'escursione termica sarà molto elevata in questi giorni, ma le giornate rimangono comunque gradevoli con cieli sereni e venti deboli. Con questo chiaro è tutto, ti restituisco la linea.
Sintetico, ma il quadro è abbastanza chiaro per la settimana, poi nei particolari entreremo di giorno in giorno. Grazie a Torrigiani, grazie all'AMMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Torna LUBEC, Lucca Beni Culturali, l'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025, Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre, LUBEC, Real Collegio, Lucca. Info su lubec.it.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Su Controradio un'intervista esclusiva a David Quammen, saggista e divulgatore scientifico statunitense, con il suo bestseller Spillover predisse il Covid alcuni anni prima che accadesse. Sempre mercoledì alle 17.30 sarà alla Biblioteca delle Oblate per presentare il suo ultimo libro L'Evoluzionista Riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione, per la rassegna a leggere per non dimenticare.
Patrie e famiglie, riflessioni filosofico-teatrali su temi che spesso vengono definiti pilastri dell'identità occidentale. Ma è davvero così? Il 9, 16 e 23 ottobre, tre spettacoli per scoprire con ironia le sfumature di questa triade. Dei, patrie e famiglie, Laboratorio Puccini, Firenze. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Info sharingeurope.wordpress.com.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in consiglio comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida. Portare questo impegno anche in Regione Toscana, con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Alle 8:10, dunque Newsline, la nostra fascia informativa locale della mattina, che poi ritrovate anche in versione serale alle 18:35, con aggiornamenti però costanti sui nostri canali cross mediali e l'appuntamento con la cronaca delle 12:45. Vi raccontiamo una polemica che è proseguita anche sui social, ma fa riferimento ad un attacco poi anche di stampo sessista, con quell'ironia tipicamente no macista che spesso viene rivolta alle avversario, comunque ai riferimenti istituzionali di genere diverso. Stiamo parlando di ciò che avrebbe scritto sui social l'ex generale Vannacci nei confronti dell'assessora alla memoria Nardini e della sindaca Landini, che Linda Vanni, che avevano portato avanti un atto, diciamo, di recupero della memoria. Assessora Nardini, ci racconta quello che è successo. Lei ha portato una costituzione a Vannacci. Per quale motivo? Cosa voleva ricordargli?
Sì, buongiorno. Io e la sindaca di Montopoli in Valdarno, Linda Vanni, ieri mattina, visto che il generale nel suo tour toscano era proprio a Montopoli, abbiamo deciso di consegnargli una copia della nostra costituzione, costituzione antifascista, consigliandogli un bel ripasso, visto, diciamo, che dalle parole pronunciate e da quelle scritte del generale sembra proprio che non solo non la conosca, ma la calpesti ogni giorno. Il generale ha risposto chiedendoci qual era l'articolo che doveva ripassare. Noi gli abbiamo detto tutti, perché lui ci ha detto che nessun articolo è presente l'antifascismo. Noi gli abbiamo detto che invece questo è presente in tutti gli articoli della nostra Costituzione. Il generale era tra l'altro accompagnato all'onorevole Ziello, che ha dato manforte al generale anche rispetto a queste vergognose affermazioni.
Ecco, la Costituzione è permeata e si fonda, diciamo, sui valori dell'antifascismo, questo, diciamo, le basi, no? Solamente che molto probabilmente al vice segretario della Lega non è andato giù questo confronto, che ha avuto molto risalto dal punto di vista mediatico, tanto che sui social si è sfogato, tra virgolette, il comizio lo faccio in Piazza della Passera, riferimento al luogo dell'oltrarno, qui sicuramente Nardini e Vanni non verranno, ha scritto.
Sì, devo dire che questo è un classico commento alla Vannacci, da maschio pseudo-alfa, che ha proprio bisogno di fare commenti di questo tipo per sentirsi evidentemente un maschio come Vannacci lo intende, non invece un poveretto. Purtroppo non siamo soliti ad affermazioni di questo tipo. Ricordo che Vannacci è quello che chiuderebbe i nidi per tenere noi donne chiuse in casa a occuparci dei figli e della famiglia. Quello che scrive, che dice che i gay sono malati e che chi ha la pelle più scura non può essere italiano. Tra l'altro continuo a prendermi in giro con l'utilizzo dell'asterisco in virtù dei processi nelle scuole che, come sapete, abbiamo promosso: educazione alla parità, educazione alle differenze. Io devo dire che, come accade ogni volta che Vannacci o una persona di questo genere mi insulta, io lo ritengo sinceramente una grande medaglia. Però voglio ribadire una cosa: questa è la destra in Toscana, la destra è questa, è quella del generale Vannacci, al netto, diciamo, della finta maschera che il candidato presidente Tommasi prova a mettersi da finto moderato. Alle sue spalle ci sono questi figuri, queste sono le parole d'ordine della destra in Toscana. Io mi auguro che ci sia una presa di distanza, ma ad oggi non c'è stata e non l'abbiamo vista, sia da parte del candidato Tommasi stesso, sia da parte delle donne della destra, perché questi insulti sessisti, quando si vuole attaccare,
travalicano, no, le appartenenze alle forze politiche di riferimento.
Esatto.
Sono valori, certo.
Anche perché è inaccettabile, e lo dico da donna prima ancora che da donna impegnata in politica e nelle istituzioni, che quando l'avversaria politica è una donna non si attacchi andando a controbattere rispetto alle idee, alle proposte che porta avanti, ma anzi si provi proprio e si colpisca proprio in quanto donna. Questo è assolutamente inaccettabile.
Grazie all'assessore alla memoria della Regione Toscana Nardini per aver commentato e averci aggiornato su questa vicenda, che ha visto anche la solidarietà della sindaca di Firenze Funaro, un attacco sessista grave e vergognoso, parole che alimentano la cultura che ogni giorno sminuisce e umilia le donne. Se ha un minimo di dignità, Vannacci chieda scusa. La vedo dura come aggiornamento di cronaca politica. Un'ultima notizia che vogliamo segnalarvi dalla rassegna stampa di oggi ha a che fare con i decessi nelle RSA. Le prime risposte stanno arrivando dall'autopsia su 3 ospiti deceduti in seguito ad un'intossicazione alimentare. Lo ricorderete, apre La Nazione con "trovato il batterio killer". Adesso manca solo l'esito delle analisi sugli alimenti sospetti, 2 gli indagati nell'inchiesta. Minuti, la nostra newsline di oggi arriva, buttiamola in politica, la prima puntata di questa nuova stagione di riflessioni, commenti sulla politica toscana e non solo. Tommaso Ciuffoletti, buongiorno, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Sei in treno, quindi in una posizione diciamo trasportistica e di collegamento precaria, ma ci proviamo. Tommaso, e partiamo, allora siamo a una settimana esatta dal voto, siamo nel bel mezzo della dell'ultima mattinata di voto in Calabria, venendo appunto dal voto della scorsa settimana nelle Marche, e la Toscana sarà la terza tappa, no, delle regionali di questo autunno. Cosa possiamo dire intanto per questa campagna elettorale che vede appunto gli ultimi confronti questa settimana in Toscana e le iniziative conclusive? Una campagna sicuramente sintetica, breve, forse sintetica anche nei contenuti, troppo, cosa ne pensi?
Bravissima, sintetica, un'ottima definizione, anche un po' diciamo benevola rispetto alla campagna elettorale che ha parlato pochissimo di temi che pure sarebbero centrali o magari anche periferici, nel senso che Gianni era stato eletto ed era stata la sua ragione d'essere da presidente quella della Toscana allargata, la Toscana bella ovunque come da slogan, e che invece forse proprio nelle aree più periferiche è dove ha meno sentito la presenza di questi 5 anni di governo e dove forse poteva essere l'occasione di questa campagna per andare a riprendere i temi lasciati in sospeso. E invece, vuoi per la brevità, vuoi perché il dibattito politico si è centrato su altro, spostandosi anche fuori dalla regione, queste vicende sono rimaste sospese, non raccontate, non riprese in un momento importante come dovrebbe essere invece una campagna elettorale, che però è verissimo che avrebbe forse dovuto, visto anche che ci troviamo a votare a ottobre per appunto l'eredità dei lockdown da Covid-19, avrebbe potuto aprirci il dibattito quando era ancora primavera, ma i partiti erano impegnati a farci la lotta per spuntarla sul candidato presidente.
Allora, questa mattina abbiamo un confronto tra i candidati con la Confartigianato, poi atteso nel pomeriggio il confronto al Palazzo dei Congressi promosso dalla Nazione. Questi confronti secondo te fanno bene nel diciamo feedback rispetto all'elettorato, interessano soprattutto i cittadini, fanno bene ai candidati e nel caso a chi dei tre? E poi ti chiederei a questo punto anche un consiglio non richiesto dai candidati e dalla candidata Bundu, ma che tu puoi rivolgere se loro avranno l'interesse di raccoglierlo in questi ultimi giorni per raccogliere appunto consensi.
Senti, allora, i confronti a me piacciono sempre, normalmente sono quel momento in cui se c'è una condizione anche del dibattito che gioca più sul tirar fuori le ragioni di ciascuno più che dovete necessariamente contrapporre, perché magari in alcuni casi invece si possono accostare delle ragioni, penso ad alcune posizioni di Bundu piuttosto che di Gianni nella sua rappresentazione di una coalizione molto ampia, oppure a volte anche zone liminali con le proposte di Giammaggio. Insomma, i dibattiti fanno bene, il problema è che farli proprio all'ultimo tuffo senza aver, come dire, arato prima un terreno di proprie proposte che poi al punto del confronto con quelle degli altri trovano semplicemente la possibilità di misurarci con proposte altre, secondo me manca, no? Arrivare al dibattito senza esserci presentati prima. Sui consigli, Gianni sta andando benissimo, magari se un consiglio si può dare è che lui, lo abbiamo detto tante volte anche noi in trasmissione, ha questa iperpresenza fisica, ma sempre di più anche social. Nel racconto social uno immortala un momento, lo fissa lì e racconta in un post una vicenda. Il problema è che poi questi post si susseguono in una timeline, in un feed, in quella pagina dove si raccolgono tutte, e secondo me bisogna avere un po' attenzione, perché passare dal trattare di un tema grande, serio, importante come Gaza e subito sotto sulla pagina io se scorro vedo la sagra della lenticchia a Roncofrittole di sopra, con tutto il rispetto per la sagra della lenticchia, però poi associata nello scorrere all'immagine di Gaza e poi magari dopo vedo Gianni col cappellino da operaio che punta una cosa o che salta, ecco, fa quello stridio tra un tema molto serio e altri che, con tutto il rispetto, ma forse sono un pochino diversi sul registro anche delle emozioni, che genera quell'attrito, ecco, a cui forse fare attenzione.
Quello che tu dicevi lo possiamo anche traslare, insomma, questo cortocircuito, no? Anche di messaggi, c'è un editoriale di Violante oggi, ma a parte questo, su urne vuote e piazze piene, c'è una partecipazione civile che rinasce però di piazza, non di voto.
Ma io penso che su quello la coalizione, ma che sostiene Gianni, ma anche la lista di Bundu invece può dare, no, offrire quantomeno una risposta politica, ovvio circoscritta alla regione, quindi a non esattamente all'istituzione che più di altre è deputata a gestire i rapporti con l'estero, visto che di fatto si tratta di un tema che va oltre anche il nostro paese. Però tuttavia hanno mostrato una sensibilità su questo fronte, Gianni, devo dire, riposizionandosi dopo.
Ecco, abbiamo perso in questa interruzione che cerchiamo di ripristinare come collegamento Tommaso Ciuffoletti in questa puntata di Buttiamola in Politica, che ci separa proprio dal lunedì prossimo, quando a quel punto davvero ci saranno le ultime ore per votare e poi vi daremo conto della lunga diretta e degli aggiornamenti dello spoglio che vedranno poi la nomina del futuro presidente o futura presidente della regione Toscana. E dunque questa settimana è una settimana di analisi, di riflessioni, ma anche di cronaca politica rispetto agli ultimi eventi e raccolta di voti e di consensi da parte dei candidati e della candidata, che hanno numerosi confronti a tre e poi avranno anche gli appuntamenti di chiusura della campagna elettorale sul loro territorio. Volevamo raccontare anche con Ciuffoletti la kermesse delle Villa Leopolda a Firenze, dove Renzi è stato alle prese con la costruzione di Casa Riformista, una sorta di terzo polo rivisto e corretto. Vediamo se cerchiamo di riagganciare Ciuffoletti. Intanto una breve pausa musicale.
Been down, cascading in blue without a sound. Now I've traded my black feathers.
E allora Tommaso, all'ultimo tuffo, andiamo verso un commento che voglio chiederti prima che ricada la linea o si interrompa. La Leopolda, questa edizione della Leopolda, questa casa riformista, questo terzo polo rivisto e corretto, è un'involuzione, è un'evoluzione o un giro intorno a se stessi? Raccontaci un po'.
Bellissimo, un giro intorno a se stessi, un giro intorno a se stessi senza ben capire dove collocarla. Se dovessi leggerla, io l'ho vista più come una vicenda performativa, una performance, non una, un vero e proprio, come dire, happening politico, ma più un happening e basta, perché fatico a collocare tutti gli elementi che si sono susseguiti in ordine a volte anche sparso, soprattutto nell'affrontare determinati argomenti in cui io da veramente, guarda, pur avendoci dato un occhio sufficientemente attento, faccio fatica a capire che tipo di proposta politica, a parte il posizionamento, ma è una vicenda del tutto di posizionamento e non di politiche, che sono forse invece la cosa più rilevante per capire dove tutti collochi. Ecco, a parte il collocarsi in questa nuova veste di Renzi che cerca un'alleanza del centro-sinistra ma strizzando l'occhio dall'altra parte sui temi concreti, ho fatto veramente fatica a capire che proposta venga fuori dalla nuova Leopolda.
Grazie Tommaso Ciuffoletti, buon viaggio, ci riaggiorniamo lunedì prossimo, parleremo solo di affluenze, in quel momento lo sai, insomma la situazione sarà di suspense e silenzio elettorale, però modo di riflettere intanto sulla partecipazione lo avremo, grazie, a lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao Chiara.
La linea passerà al GR di Popolare Network, linea dunque che daremo a Milano. Nel frattempo ci arrivano notizie di mobilitazioni sul fronte studentesco nei licei, negli istituti superiori di Firenze. L'occupazione, la chiusura delle porte al Machiavelli in via Palazzo Rinuccini, via di Santo Spirito, e anche al liceo Michelangelo. Quindi se avete notizie in merito alle occupazioni che stanno prendendo vita questa mattina, segnalatecele al 342 81 04 111, con la redazione di Controradio e di TIF naturalmente le seguiremo, così come seguiremo il punto che verrà fatto dagli studenti per la Palestina, che oggi alle 15 hanno un incontro al rettorato con l'occupazione che è tuttora in corso in via Laura, e una conferenza stampa che terranno a seguito di questo incontro con i vertici accademici intorno alle 16. Ma torneremo a parlare di mobilitazioni dopo il GR di Popolare Network con Tommaso Fattori. Rimanete su Controradio.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Su Gaza City dall'alba di oggi si registrano raid aerei e colpi di artiglieria. L'esercito israeliano afferma che la città è ormai svuotata, ma sono ancora circa 100.000 i civili intrappolati nei quartieri sotto assedio. Le operazioni militari israeliane continuano anche in Cisgiordania. Ci sono feriti a Tubas e demolizioni e arresti di palestinesi a Hebron. È in questo contesto che si aprono in Egitto oggi i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza formulato da Donald Trump, che dopo il parziale sì del movimento palestinese ha aperto a modifiche del testo. La prima fase dei negoziati riguarderà il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri con la liberazione degli ostaggi israeliani.
Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati abbattuti 251 droni arrivati sul paese dall'Ucraina, in quello che sarebbe uno dei più vasti attacchi mai lanciati da Kiev in risposta all'invasione russa. Ieri un bombardamento dell'esercito di Putin sull'Ucraina aveva causato 6 morti, di cui 4 nella regione occidentale di Leopoli, una delle più lontane dalla linea del fronte. La reazione internazionale è troppo debole, Putin si prende gioco dell'Occidente e per questo la portata e l'audacia degli attacchi aumentano, ha detto il presidente ucraino Zelensky.
A Napoli è morto in ospedale un operaio di 31 anni che sabato era rimasto gravemente ferito per un'esplosione avvenuta in un'officina a Pomigliano d'Arco. L'uomo si chiamava Vasile Bujak, era originato della Moldova e le sue condizioni erano apparse subito critiche. Lo scoppio sarebbe stato causato da una bombola di GPL. Altri 2 lavoratori sono rimasti feriti in modo meno grave.
Negli Stati Uniti il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha annunciato che porterà l'amministrazione Trump in tribunale per l'invio di 300 soldati della Guardia Nazionale della California a Portland, in Oregon. Trump ha dato l'ordine di inviare i militari nonostante lo stop già deciso da un giudice federale fino al 18 ottobre. Per il governatore Newsom si tratta di un abuso di potere. Il braccio di ferro della Casa Bianca nei confronti dei democratici continua anche su altri fronti. Approfittando dello shutdown, Trump ha annunciato i primi licenziamenti di massa, addossandone la colpa proprio al Partito Democratico.
A Sydney, in Australia, un uomo ha aperto il fuoco in una trafficata strada e ha sparato tra i 50 e i 100 colpi prima di scappare. È successo nella serata di domenica, 20 persone sono rimaste ferite, una è in condizioni particolarmente gravi. La polizia ha arrestato un uomo di 60 anni sospettato di essere l'autore. Per ora sembrano esclusi legami con il terrorismo o l'attività di bande criminali.
In Tibet in queste ore vengono soccorsi centinaia di alpinisti rimasti bloccati sull'Everest a causa di una bufera di neve. Finora sono state portate in salvo circa 350 persone, ma oltre 200 stanno ancora aspettando negli accampamenti sul versante orientale del monte, a circa 5.000 metri di altitudine.
In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata stabile e soleggiata al centro-nord, con qualche pioggia sul versante adriatico, in particolare tra Abruzzo e Puglia. In mattinata qualche residua precipitazione anche su Calabria e Sicilia tirreniche. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. Possibili disagi inoltre in entrata a Prato Est per incidente nelle due direzioni. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Ginestra e Firenze Scandici, ancora una volta in direzione del capoluogo. Voltiamo pagina a Firenze nell'ambito dei cantieri per la tratta tranviaria verso Bagno a Ripoli. Iniziano quest'oggi i lavori di asfaltatura in via di Villa Magna a seguito dell'intervento della rete di distribuzione del gas legato alla realizzazione della tranvia. Sono previsti restringimenti di carreggiata in via di Villa Magna e in via Adriani. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori al brillante Nuovo Teatro Lippi. Giovedì 9 ottobre alle 21, Ugo Reis e Gianni Maroccolo presentano The Vigil, disco vincitore del premio Ciampi, dove si incontrano blues e psichedelia. Sabato 11 alle 21, Buccia Generation, la Firenze degli anni 70 e 80, con Maccianti, Vernuccio, Trambusti e Marrucci insieme. In apertura talk con Bruno Casini e ospiti. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Eco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 12 ottobre, Mico Escursione nella Foresta del Teso, un'occasione per osservare e conoscere le specie fungine del nostro territorio, imparando le buone pratiche di raccolta e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Partenza da Pratorsi, posti limitati, info e prenotazioni ecomuseopt.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Negli ultimi 5 anni in consiglio regionale ho incontrato donne e uomini spinti da voglia, da spirito di collaborazione, da entusiasmo. Voglio portare ancora questa energia nel consiglio regionale e tradurla in politiche di crescita e azioni concrete di miglioramento. Solo confrontandoci con le esigenze di ciascuno si può costruire davvero la Toscana di tutti. Perché noi non siamo la Toscana per caso, noi siamo la Toscana per scelta. Il 12 e il 13 ottobre vota PD e scegli Cristina Giachi.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Benedetto Gervasi.
Contro radio.
Oh, I'm here for a breakthrough, I see it all. Gonna take me a hammer, knock down the walls. Every stone I chip away, I think of you. I'm here for a breakthrough. I don't know where you've been the past few days. My mindful eyes are weak and weary. I shed no tears when I see things clearly.
8:40, la linea torna alla nostra newsline, all'informazione regionale su Controradio, e raccontiamo in tempo reale le mobilitazioni che stanno proseguendo sul nostro territorio per la popolazione palestinese, per Gaza, a sostegno dell'equipaggio della flottiglia, mobilitazioni che stanno portando ad occupazioni studentesche. Al momento ci vengono segnalate al liceo Machiavelli e al Michelangelo, e poi vi daremo conto anche dell'incontro di studenti per la Palestina, promotori dell'occupazione di Via Laura per quanto riguarda l'università a Firenze, con in rettorato, dunque con gli organi accademici. Ma vogliamo anche fare una riflessione sulla grandissima partecipazione in Toscana e dalla Toscana verso Roma per la manifestazione di sabato scorso. Di questi giorni lo facciamo con Tommaso Fattori in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Promotore del Firenze Social Forum del 2002, già presidente della Commissione per le politiche europee e gli affari internazionali del Consiglio regionale, Gaza rianima la Firenze del Social Forum. Sicuramente il rimando è stato fatto anche dai sindacati e dai tempi del Social Forum, che non si vedeva così tanta gente in piazza. Tra i primi a commentare tutto questo anche noi, che questo Social Forum lo abbiamo raccontato nell'attesa, nelle mobilitazioni, nelle iniziative e nella grande manifestazione di chiusura. Ma Tommaso Fattori, cosa ci portiamo da quel Social Forum? Un sentimento che davvero sembra essere rinato a partire proprio dai giovani.
Beh sì, certamente è vero, e molti lo hanno detto, aleggia lo spirito del Social Forum, e vorrei dire anche del movimento contro la seconda guerra contro l'Iraq. La manifestazione famosa, quella che il New York Times disse la più grande del mondo, è nata la seconda potenza mondiale nel febbraio del 2003, fu proprio lanciata a Firenze dalla Leopolda, quando la Leopolda era associata ad altro, e nel novembre 2002 al termine del Social Forum. E quindi è vero, vi sono vari elementi sostanziali che possono portare a questa analogia. Giustamente dicevi la composizione evidentemente giovanile, no? Quindi giovani e giovanissimi, anche se stavolta è più rilevante la quota di italiani di seconda generazione, quindi anche con legami familiari e identitari con il sud del mondo, che riprende e amplifica un elemento che fu centrale nel Social Forum, che però era soprattutto al tempo importato dalla relazione con i movimenti del sud del mondo, cioè appunto la centralità del tema dell'anticolonialismo, che ora è ovviamente più immediata nella visione del mondo di questa generazione, assieme alla caduta di credibilità delle varie retoriche occidentaliste. Un altro elemento è certamente la capacità di mettere insieme, di far convergere mondi molto diversi, no? È un fatto assoluto riuscire a vedere una manifestazione dove stanno insieme la CGIL, i sindacati di base, le associazioni di vario genere, i movimenti, i collettivi, le parrocchie, il mondo cattolico socialmente impegnato accanto ai centri sociali. Cioè, questo ricorda esattamente quel tipo di convergenza che fu il cuore del movimento del Forum Sociale Europeo di quegli anni, no? Un movimento largo, inclusivo, largamente spontaneo, con obiettivi chiari, anche radicali. E naturalmente però a me pare che il tema poi centrale dell'analogia, se vogliamo, quello forse colto dalle persone anche che lo commentavano in piazza proprio in questi giorni, sì, è il respiro internazionale, la mobilitazione. Allora si diceva, no, per un mondo più giusto, per un altro mondo possibile, cioè non guardarsi l'obiettivo, e allora ci si mobilitava già, appunto, lo ricordavo, no, per la pace, adesso per fermare il genocidio. Però ora è passato del tempo, forse non tutti hanno ricordano, però quello era un movimento globale che si batteva contro il nuovo modello economico produttivo, che Gallino poi anni dopo ha chiamato, secondo me in modo molto felice, finance capitalismo. Noi dicevamo, no, che genera appunto guerre e neocolonialismi, quindi nuove forme di sfruttamento del sud del mondo, una diseguaglianza crescente. Ricordate, dicevamo, no, il 20% della popolazione mondiale possiede l'80% delle risorse, tra parentesi la situazione è peggiorata oggi, l'8% possiede oltre l'80%, e distruzione dell'ambiente. Ecco, tenevamo insieme queste cose e molti si ricordano gli elementi, no, contro la finanziarizzazione dell'economia, la Tobin Tax, sopprimere paradisi fiscali, ma non ricorderete temi centrali, in realtà già all'epoca era per esempio il taglio del debito e quindi il ricatto verso i paesi del sud del mondo, il tema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e quindi, come dire, contro gli accordi di libero commercio che stritolano i paesi poveri, appunto la pace per l'impegno contro le guerre in Iraq e in Afghanistan. E cosa voglio dire? Cioè che questo elemento, diciamo, morale di, e politico, fortemente politico, di solidarietà con il sud del mondo è, a mio parere, un elemento che oggi torna fortemente, cioè in questo momento, come dire, mentre assistiamo al genocidio in mondovisione, ecco, si crea una reazione di massa rispetto a una situazione non ordinaria dove è stato superato, ecco, quel confine appunto morale e politico che non dovrebbe essere mai superato, non solo da parte di Israele, ma anche da parte dei nostri governi. Ecco che questo è l'innesco di una reazione potentissima che sta attraversando certamente il nostro paese, però in realtà anche l'Europa. Abbiamo visto,
ecco, però, fattori, questa reazione potentissima non può aspettare altri due oltre 20 anni, no, per poter trovare una traduzione di tipo politico, istituzionale e internazionale, come il Social Forum ha fatto. Voglio dire, è stato tradito dal contesto internazionale nel recepimento, ma anche dal contesto locale. Parliamo nel nostro paese del referendum, no, sulla gestione pubblica del servizio idrico. Non possiamo adesso aspettare altri 20 anni perché una mobilitazione delle coscienze abbia un risultato concreto e di messa a terra, perché sappiamo, insomma, quanto il conto alla rovescia per Gaza, per la popolazione palestinese e per l'umanità tutta sia brevissimo, diciamo.
Sì, questo è assolutamente vero, perché quel movimento, a mio parere, io dico sempre, ha generato moltissimo. Io dico, è stato generativo, perché appunto lo ricordava adesso, il referendum dell'Aquila e la vittoria poi tradita nel 2011 nasce dal Social Forum europeo. Il movimento per il clima nasce in quegli anni, gli slogan attuali del movimento, compresi Fridays for Future, tipo There is no planet B, non c'è un piano / pianeta B, e altri nascono in quell'epoca. Quindi è stato generativo di molto, però è chiaro che molto è stato, come dire, tradito, e che oggi è evidente che esiste un'urgenza assoluta, perché se non fermiamo adesso il genocidio di Gaza e dei suoi abitanti, non resterà più traccia sostanzialmente su questa terra. Abbiamo sentito proprio oggi le parole di Trump verso Netanyahu, qui dice a Netanyahu: ma perché sei sempre scontento? Questo piano sostanzialmente l'ho fatto per te, cosa che tutti abbiamo chiaro in testa. È evidente perché Netanyahu è scontento, perché il suo obiettivo ovviamente non è la pace, è appunto annientare completamente il popolo palestinese nella striscia di Gaza. Quindi è evidente che esiste un'urgenza assoluta, ma a me pare che la risposta popolare, larga, diffusa e sempre più internazionale, appunto, a me ha colpito molto vedere Berlino, vedere Amsterdam, la Grecia, la Spagna, diciamo, porti all'unica cosa possibile, cioè a spingere i governi a fare ciò che fino ad ora non hanno voluto fare, cioè appunto isolare Israele, fermare il genocidio, aiutare un popolo come il popolo massacrato di Gaza. È evidente che solo una fortissima pressione popolare può portarlo. Io non so se vi ha colpito il fatto che, come dire, dopo che è stato fatto il DL sicurezza, si è cercato in ogni modo di punire chi occupasse autostrade, porti, stazioni portuali. In questo movimento, in questo momento, scusatevi, la forza dei numeri di questo movimento ha travolto, in men che non si dica, il decreto sicurezza, cioè sono stati di fatto bloccati i flussi produttivi, commerciali. L'altro giorno abbiamo bloccato l'interporto della Toscana, i porti, non partono le navi da Livorno ma da Genova e via dicendo, le autostrade, le stazioni, e diciamo di fatto il Ministero degli Interni non è intervenuto, insomma, quantomeno spesso non è intervenuto, proprio perché si avverte da un lato la forza e la partecipazione enorme di questo movimento, di nuovo un'analogia col Forum Sociale Europeo, cioè in piazza a questo punto sono milioni di persone, no, complessivamente, e dall'altra parte, a mio parere, è evidente che si avverte una, diciamo così, un sentimento morale di condivisione degli obiettivi di questo largo movimento da parte di un mondo che va ben oltre la sinistra, che ne dica la Meloni, cioè investe anche una parte consistente, diciamo, di chi non vota, mettiamola così, ma anche dell'elettorato di centrodestra. Quindi sta sfuggendo di mano la situazione al governo italiano, e qualcosa di analogo, a mio parere, la si può rintracciare anche nel resto d'Europa. Quindi, diciamo, è su questa forza che possiamo, diciamo, contare.
In conclusione, Fattori, va oltre la sinistra, ma forse va oltre anche la politica, per quello che la politica ha rappresentato, cioè siamo di fronte, no, a un fortissimo o comunque a un permanente astensionismo, poi vedremo anche i risultati per quanto riguarda la partecipazione in Toscana, e piazze invece pienissime, è un po' la sollecitazione, esatto, che ho fatto poc'anzi con Ciuffoletti.
Concordo, esatto, c'è una divaricazione incredibile, quindi una partecipazione fortissima nelle piazze diretta, e una disaffezione preoccupante, sempre maggiore dal voto, che ha mille cause, compreso, a mio parere, i sistemi elettorali maggioritari anziché proporzionali, che, come dire, escludono anche una parte consistente, diciamo, della varietà possibile, no? E quindi ci sono mille ragioni che risiedono nelle colpe della politica oggi, e certamente questa divaricazione c'è. Però, ecco, la speranza è che questa nuova, diciamo, forma di partecipazione così larga e così partecipata dai giovani possa realmente incidere e portare dei cambiamenti grandi anche nella politica istituzionale. È un ultimo, diciamo, appello, un ultimo elemento di umanità. Ecco, a mio parere, in queste piazze sta la vera lezione di quel mai più, che va inteso, che abbiamo sempre pronunciato, no, in occasione del giorno a memoria, che non va inteso in senso tribalistico, cioè non è mai più per un pezzo, che siano i Rom, i Sinti o che siano appunto gli ebrei sterminati ad Auschwitz, ma è in senso universalistico. Ecco, questa lezione è stata pienamente appresa dalle persone giovani di questo paese. A me sembra già questa una notizia magnifica, che ti apre alla speranza.
E che continueremo, speriamo, a raccontare, e a cui daremo voce anche con le mobilitazioni di queste ore. Grazie Tommaso Fattori per queste riflessioni, ci riaggiorneremo. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
Trying to even the score. It's all inclusive.
ci arrivano altre segnalazioni di mobilitazioni sul nostro territorio. Stanotte i collettivi pisani hanno occupato le scuole per esprimere non solo solidarietà al popolo palestinese, ma soprattutto dissenso verso la posizione del governo rispetto al genocidio, e quindi arrivano foto di mobilitazioni anche negli istituti scolastici pisani. Vi racconteremo nel corso della giornata nei nostri spazi informativi, con un City Gaza, uno spazio sulle iniziative a sostegno del popolo palestinese che si apre sempre in ogni occasione nel nostro palinsesto, se a qualora appunto le mobilitazioni necessitino di una divulgazione massima e condivisa oltre i consueti spazi di palinsesto. Lo sapete, ormai è da giorni che stiamo attuando questa modalità straordinaria, grazie alla partecipazione anche della Toscana sul territorio e alle varie mobilitazioni e chiamate. Ma alle 8:55 minuti vogliamo raccontarvi l'attesa apertura della 16ª edizione di Middle East Now Festival, che arriva domani, martedì 7 ottobre, la rassegna nell'ambito dei 50 giorni di cinema a Firenze, fino al 12 ottobre al cinema La Compagnia, all'Astra, in altri spazi cittadini di Firenze. Salutiamo il direttore artistico Roberto Ruta, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Un'immersione anche nella cultura medio orientale, nell'attualità, una sensibilità che Middle East Now manifesta sempre attraverso la sua programmazione e offerta culturale.
Sì, cerchiamo ogni edizione di far immergere il nostro pubblico non solo in un programma denso di visioni, di film, di documentari, ma anche di esperienze culturali e artistiche di altro tipo. Abbiamo mostre fotografiche, una bellissima mostra su Beirut Recurring Dream, che inaugura giovedì alla Serisa Gallery in via San Gallo, che è una visione della città di questa Beirut sognata, della memoria, ma anche di una città che ha un forte spirito di resilienza, perché poi è una città sempre al limite del baratro, no? Con attacchi, la guerra civile alle spalle, la bomba al porto di Beirut 5 anni fa, insomma, ed altre vicende un po' drammatiche caratterizzano, ma al festival c'è tanto altro. Abbiamo la cucina con Sami Tamimi, chef palestinese che tra i primi ha acceso i riflettori sulla tradizione culinaria dalla Palestina come anche simbolo di resistenza, non solo di identità culturale, ma anche di resilienza, di resistenza e di affermazione identitaria. E sarà protagonista, presenterà il suo ultimo libro, che è sulla cucina Bustani, sulla cucina vegetale, ma anche quindi dal suo orto, ma anche una cooking class domenica alla scuola Cordon Bleu, e poi è tanto altro. Abbiamo fumetto, abbiamo musica, insomma è un'esperienza culturale e di immersione a tutto tondo, perché crediamo che più stimoli, più input arrivano, e più ci si riesce a confrontare ad avere aprire delle finestre di conoscenza sul Medio Oriente, che in questo momento è drammaticamente al centro dell'attenzione.
È un po' la carta d'identità di questo festival, offrire al pubblico occasioni attraverso le varie arti per far conoscere e acquisire anche una prospettiva che vada oltre i pregiudizi, i luoghi comuni e le narrazioni stereotipate.
Sì, e il tema di questa che abbiamo scelto questa edizione, Radical Imagination, è un po' una voglia di mettersi in ascolto in questo momento ancora di più dei registi, degli artisti, far sì che le immagini, il potere delle immagini, possa offrire prospettive diverse, alternative alla realtà che stiamo vivendo, e anche possa prefigurare dei futuri, degli scenari di cambiamento anche migliori. Crediamo che in questo momento veramente drammatico l'unica possibilità sia quella appunto di metterci in ascolto di chi ha delle visioni, chi è un artista, un regista, un pensatore, un attivista, e ha delle idee, di offrirci degli stimoli per vedere oltre in modo diverso.
MiddleEastNow.it per tutta la programmazione fino al 12 ottobre, ma concentriamoci su domani sera, a partire dalla Opening Night.
Sì, Opening Night dedicata a Gaza. In particolare, prima partiamo con una performance di un famoso fumettista e artista libanese, e sarà una performance sinestesia tra immagini e suoni, in cui tra l'altro Mazen Kerbaj, l'artista, ha da poco pubblicato questo libro, si chiama Gaza in My Phone, quindi è un racconto di due anni del drammatici del genocidio a Gaza visto attraverso il suo cellulare, un libro che a breve uscirà, a fine mese uscirà anche in Italia, in versione italiana, ecco, con Inno Press, e farà questa performance in cui appunto darà al pubblico stimoli di immagini e suoni anche legati a questo libro. E poi il film d'apertura, Yalla Parkour. Yalla Parkour è un bellissimo documentario di una regista di origine palestinese, Arib Zuaiter, che sarà a Firenze, e racconta di come lei cerca di riappropriarsi delle sue origini di Gaza, la sua famiglia originaria di Gaza, attraverso scovando prima su internet le immagini di un atleta di parkour, di un giovane ragazzo, Ahmed, che fa parkour a Gaza, e nell'incontrarlo, nel conoscerlo, nel stringere un'amicizia con lui, racconta Gaza. Il film è stato girato prima del 7 ottobre, racconta Gaza prima della guerra attraverso gli occhi di giovani che praticano il parkour e che attraverso il parkour cercano di esprimersi, cercano la libertà, cercano anche un futuro di migliore rispetto alla condizione di vita che hanno lì. Chiaramente sono immagini incredibili, una prospettiva di Gaza che ora non c'è più, fondamentalmente, tristemente non c'è più, però ecco, crediamo che è un film molto commovente, molto coinvolgente, e un ulteriore modo per essere vicini alla popolazione palestinese di Gaza.
Un'occasione davvero unica, quella di domani sera, apertura della 16ª edizione di Middle East Now Festival. Grazie a Roberto Ruta per essere stato con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo al Cinema La Compagnia per tutte le info sul programma, che è davvero ricco. Guardate sul sito e sui nostri social. Grazie mille davvero.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS e più 2021-2027.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione, tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio. Contro.
Yeah.
Alle 9:05 minuti nella nostra newsline di oggi vi raccontiamo sicuramente di un successo e di un evento non solo per la città e non solo per il pubblico fiorentino, dati i numeri di questa partecipazione. Parliamo della mostra su Berlinguer al Mandela, la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, che si è appena conclusa e ha richiamato migliaia di persone con lo spettacolo di Paolo Händel e la lettura di alcuni discorsi di Berlinguer sulla politica, sulla pace, sul dialogo tra i popoli. Si è chiusa sabato scorso, ne vogliamo tracciare un bilancio e valorizzare anche questa occasione che è stata indiretta dallo smontaggio della mostra proprio all'interno del Mandela Forum di Firenze. Raffaele Palumbo, a te la linea.
Buongiorno, bentrovata, bentrovata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Si sente qualcosa, tra poco sentiremo qualcosa di più perché ci sono tante persone che stanno smontando la mostra dedicata ad Enrico Berlinguer, I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. Ne abbiamo raccontato, ecco, ora si inizia a sentire già qualcosa perché è un lavoro immane smontare questa mostra. I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer l'abbiamo raccontata dal 13 settembre, quando si è inaugurata questa mostra, che ha visto passare veramente tantissime persone, una mostra che era stata a Roma in un'edizione ridotta a Bologna, poi naturalmente nella Sardegna di Berlinguer, e qui in Toscana è diventata veramente un evento straordinario, perché per ampiezza e per quei 500 metri in più, di 2500 metri quadrati della mostra dedicati tutta a Berlinguer in Toscana, è già nella storia questa mostra. Giuseppe Malgeri, PRG, Associazione Nelson Mandela Forum, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno e bentrovati a tutti.
Com'è andata?
Ma diciamo che ancora si sente riecheggiare la voce di Berlinguer, perché il Mandela Forum è una cattedrale laica, è un luogo dove la voce è protagonista. In questo caso è stata la voce Enrico Berlinguer a fare da filo conduttore, a veicolare le emozioni delle oltre 32.000 persone che sono venute a visitarla.
32.000.
Stiamo finendo, tirando un po' le fila per capire i numeri precisi, però
una cifra impressionante.
È una cifra alta che ci dà il livello del successo, insomma, di questa esperienza, perché al Mandela Forum ci si aspetta normalmente di avere concerti, grandi manifestazioni, eventi sportivi, però ecco, in questo caso abbiamo ricondotto quel filo intrapreso con il centro vaccinale, adesso la mostra Enrico Berlinguer, e quindi una funzione sociale di questa struttura, di questa cattedrale laica. Io amo definirla una cattedrale laica, un luogo dove le persone si incontrano, condividono, ascoltano e quindi poi si emozionano. È tutto lì.
È stata una mostra complessa, una mostra fatta di un impianto sonoro importante, dove era possibile ascoltare la voce, i discorsi, anche perché appunto qui la parte sonora è fondamentale, evidentemente. Una mostra dove è stato possibile vedere anche dei pezzi unici, la bandiera del Partito Comunista d'Italia a Livorno del 21, della fondazione del Partito Comunista d'Italia, si chiamava prima della Repubblica per intenderci, i manifesti erano dei capolavori di arte contemporanea in qualche modo, perché tra l'altro anticipando anche i tempi nell'estetica, nella grafica, nel design in maniera veramente mirabile. Qui è passata gente di ogni dove, di ogni estrazione.
Sì, assolutamente. E la soddisfazione maggiore è quella di aver visto tanti ragazzi, magari anche accompagnati dai nonni o dai genitori. Quindi una sorta di passaggio di testimone, perché il messaggio di Berlinguer, se oggi possiamo certamente dire, essere attuale, purtroppo.
Purtroppo, soprattutto in riferimento al fatto che questa mostra ruotava intorno al tema della pace, e di pace in questo momento ce n'è poca.
Di pace in questo momento ce n'è poca, e il discorso di Berlinguer sulla Palestina è stato tra quelli più ascoltati e che ha suscitato più riflessioni. Io ho visto può sembrare retorico, ma è la verità. Tante persone anche commuoversi, sia nello ascoltarlo, e ritorniamo un po' a quello che dicevi prima, Raffaele, cioè noi abbiamo voluto enfatizzare l'aspetto legato ad ascoltare la voce Berlinguer, dare la possibilità a chi non ha mai ascoltato un comizio di Berlinguer di farsi emozionare, farsi trasportare anche dai toni, dalle pause.
C'è una parte, c'è stata una parte dedicata alla Toscana che è stata molto apprezzata, molto visitata, molto ascoltata e molto vista, perché naturalmente anche le foto hanno fatto la parte, una parte importante da protagonista in questa mostra, e anche la parte toscana è di un'emozione enorme vedere quelle folle oceaniche. No?
Basta guardarsi le foto su Tirrenia, vedere Berlinguer di spalle con questa massa di persone davanti, la sagoma, insomma, adesso è tutto custodito all'interno della materazione, quindi tutta questa memoria si va ad aggiungere a quella che già prima questa struttura custodisce, e anche la scelta dei materiali
cioè?
Che noi abbiamo voluto mettere in atto, cioè noi abbiamo voluto utilizzare le americane, le strutture, i tralicci in alluminio per poter poi appendere i diversi quadri, i manifesti Bruno Magno, insomma abbiamo scelto di utilizzare il materiale più consono a questo ambiente, a questo luogo di incontro, e questo in qualche maniera ha dato profondità, ha dato spessore, ha caratterizzato in maniera particolare tutta la mostra.
Anche perché questa mostra poteva svolgersi in mille posti, ma il fatto che sia svolta qui ha un significato molto preciso, e come si è svolta qui, appunto, ricordavi le americane, ricordavi queste strutture in alluminio che adesso vengono smontate sotto i nostri occhi, la resa una cosa, come dire, veramente
unica.
Veramente unica.
Sì, sì, assolutamente unica, la più grande, tanto è che la Fondazione Berlinguer ci ha fatto capire che la mostra si fermerà per adesso, per un pochino, perché comunque ora io lo dico un po' in maniera, insomma, con un po' di vergogna, ma è sicuramente quella più bella, più grande, quella più completa che è stata fatta fino a oggi.
Mi farne un'altra, diciamo così, di questo livello non è cosa semplice, anche perché ci vuole una disponibilità, cioè voi avete in qualche modo inibito tutte le altre attività che avreste dovuto e potuto fare in questo periodo.
Certo, noi non dimentichiamoci che ci stiamo lavorando da oltre un anno, primo per fare in modo di incastrare gli impegni della struttura e quindi trovare lo spazio, il calendario, e ci sarebbe piaciuto allungarla molto di più, cioè tenerla molto di più, perché adesso non vi nascondo che ieri purtroppo abbiamo dovuto chiudere con un giorno d'anticipo perché c'era la concomitanza della partita allo stadio, e quindi non si poteva parcheggiare, non si poteva accedere dall'ingresso principale, quindi abbiamo preferito ridurre cioè i disagi alle persone che venivano anche da fuori, ma abbiamo avuto tante persone che sono venute e volevano comunque visitarla, però ecco, il lavoro è stato lungo e complesso, e riservare una struttura come questa per circa due mesi, perché fra allestimenti e svolgimento della stessa ci sono voluti circa due mesi, è un impegno notevole,
insomma. Qui ci metteranno un po' a smontare, c'è un lavoro immane adesso.
Sì, adesso è un paio di giorni, ma questo è un luogo
abituato.
Sì, ora ripartiremo presto, già la prossima domenica avremo il concerto Enegramaro e poi un concerto dell'Ort, insomma poi il nostro calendario ha ripreso la sua strada quotidiana, è quella più naturale, insomma le cose che avvengono normalmente all'interno di questa struttura.
Però questa mostra ha dato un tassello importante di identità a questa struttura, a tutta la città sicuramente, cioè questa cosa, così come è accaduta qui.
Sì, quello che io ho notato è che le persone si sono ritrovate, cioè sono venute in un luogo dove si parlava un linguaggio comune, e quindi questo senso anche di appartenenza, confrontarsi e poter ascoltare chi poi ha conosciuto Berlinguer. Io voglio ricordare le visite guidate che sono state organizzate e che sono state anche poi riservate alle scuole. In tanti sono venuti la mattina ad ascoltare, ricordo Michele Ventura, uno fra i tanti che hanno, si sono prestati a condurre queste visite guidate. I racconti di Michele su la sua presenza in segreteria e quindi la sua conoscenza diretta di Berlinguer hanno caratterizzato tanto poi la visita stessa e la mostra, no? Perché si aggiunge quelle che sono le esperienze personali.
Tante associazioni, anche noi abbiamo organizzato una visita guidata. C'è una cosa che hanno, un'esigenza che hanno sentito in molti.
Sì, assolutamente sì, in tanti le visite guidate, le associazioni, i volontari, tanti volontari, perché una mostra come questa, un'esperienza come questa non è mai da imputarsi a un unico elemento, a un unico soggetto, a un unico pensatore, ma è un insieme di competenze e anche di passione. Questa mostra c'è stata tanta passione da parte dei volontari, un comitato organizzatore eccezionale, ricordo Marco Spinelli, Daniela Lastri, Matteo Albini, cioè Michele Ventura, tanti, mi scuso con quelli che in questo momento
nominando tutti,
non ce l'ho. Però ecco, i volontari che sono venuti da Livorno, da Pisa, da Siena, da tutte le parti, insomma, qui si è voluto dare corpo a un'appartenenza e insomma quello che abbiamo fatto è poi custodito nella memoria di questa struttura.
La 500 Eosta è ancora lì per il momento.
Adesso sì, avvisseremo Mario Nardella, la riconsegneremo. Anche quella è stata molto vista e molti si sono fermati ad ascoltare la voce di Berlinguer che usciva dalle trombe montate sulla 500 Rossa, e quindi questa è stata un'intuizione che ha funzionato e della quale siamo molto contenti.
Le famose trombe geloso,
bravo,
che erano il top della tecnologia dell'epoca, per intenderci, come top della tecnologia di questa epoca avete usato queste campane sonore che sono veramente stupefacenti, cioè basta stare ad un metro e mezzo, non si sente niente, ci si mette sotto questa sorta di campana sonora e
si è avvolti, abbracciati dai discorsi di Berlinguer in maniera immersiva. Questo è, sì.
Giuseppe Malgeri, grazie davvero.
Grazie a voi e spero presto per altre iniziative.
Lui non ci si ferma mai, naturalmente.
Speriamo.
Quindi sicuramente andiamo avanti. Noi qui dal Mandela Forum di Firenze vi salutiamo, vi restituiamo la linea mentre ci sono diverse persone che stanno pezzo dopo pezzo smontando questa grande mostra, grande in tutti i sensi, dedicata ai luoghi e alle parole di Enrico Berlinguer, che è stata protagonista qui a Firenze, al Mandela Forum, dall'inizio del mese di settembre, praticamente per un mese intero, e questo è il momento in cui, come dire, la mostra viene smontata, ma qui al Mandela Forum rimangono una serie di installazioni permanenti, tra cui la straordinaria mostra di Massimo Sestini, per ricordarne soltanto una, ma ci sono altre installazioni permanenti che è possibile visitare normalmente. Dal Mandela Forum è tutto, la linea torna allo studio.
Off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Go!
like a man, but he smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Nove 20 minuti, ci stanno arrivando commenti positivi, anche un po' di recensioni, diciamo, sulla mostra di Berlinguer al Mandela. Io sono uno dei 32.000 visitatori della mostra, molto coinvolgente soprattutto per chi come me ha vissuto quel periodo. Ci scrive Fabio: una sola piccola delusione, non c'è neanche una foto, un ricordo della festa nazionale del 75 alle Cascine. Ecco, ci dà un feedback di questo tipo Fabio, mentre Anna Maria ci chiede, non essendo potuta andare a visitarla, se alcuni contenuti sono disponibili in rete. Sicuramente il nostro podcast speciale dedicato appunto alla mostra, con interviste, approfondimenti e anche anticipazioni, perché era a ridosso dell'apertura, a cura del nostro Raffaele Palumbo, si trova nello spazio podcast su controradio.it. ma abbiamo sostanzialmente aperto questa mattinata informativa dandovi in anteprima la notizia delle occupazioni studentesche che stanno prendendo vita anche nel contesto di Pisa. Ci ha scritto il collettivo: sicuramente adesso sono in corso delle mobilitazioni in alcuni licei di Firenze, li sta seguendo per noi, abbiamo sguinzagliato per TIF e Contro Radio Andrea Montigiani. Che stai facendo, Andrea? Dove ti trovi?
Ciao Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, questa mattina mi sono recato al liceo Michelangelo perché appunto avevamo avuto notizia che stavano occupando, ed è esattamente così. Quindi il liceo Michelangelo in via della Colonna, Firenze, occupato. Abbiamo provato a parlare con dei ragazzi che facevano sicuramente parte del comitato sicurezza durante le occupazioni, insomma ci sono sempre vari comitati, ed erano all'esterno delle porte per cercare di gestire il flusso, i quali però non ci hanno fatto né entrare né dato, diciamo, la possibilità di parlare con i rappresentanti del collettivo, anche se da quello che ci hanno detto non è una manifestazione che è partita dal collettivo, è una manifestazione che è partita spontaneamente dagli studenti, diciamo, in risposta a quelle che sono chiaramente il silenzio di quello che è del governo italiano nei confronti di quello che sta accadendo in Palestina, ovviamente, e in continuità con tutti quelli che sono stati i movimenti di sciopero, di occupazione che abbiamo visto in questi giorni e che stiamo seguendo da giovedì.
Tu hai seguito proprio la doppia anima, diciamo, studentesca delle superiori e poi universitaria, che ha portato al blocco di Via Laura. Peraltro oggi pomeriggio c'è un incontro in rettorato di cui con Studenti per la Palestina cercheremo di capire l'esito poi nel corso del pomeriggio. Mentre in Santo Spirito ieri c'è stata un'assemblea che annunciava quella che è un'altra occupazione in corso al Machiavelli.
Sì, anche il Machiavelli è occupato. Adesso proverò ad andare a vedere appunto anche lì qual è la situazione attualmente. Ripeto, il Machiavelli è occupato e diciamo gli unici canali che ci sono stati dati e consentiti per la comunicazione sono quelli ufficiali di Instagram del Michelangelo, Michè Occupato, in cui avremo tutte le comunicazioni, diciamo, riguardo a quello che verrà detto in assemblea. Sì, perché fino alle 13 c'è un'assemblea fra studenti e professori dentro la scuola, nel cortile, e poi insomma ci sarà un pranzo benefit per Gaza, e poi molto probabilmente nel pomeriggio uscirà appunto un comunicato in cui daranno spiegazioni a esito di quello che sono state le le comunicazioni durante
si
l'assemblea.
Si stanno organizzando, quindi cerchiamo di capire. Adesso ci sono assemblee, esatto, appunto organizzative, ci arriva notizia anche dell'assemblea al Machiavelli, hanno aperto le porte per far entrare gli studenti e le studentesse e per darsi appunto un'organizzazione rispetto alle prossime turnazioni, gli eventi, insomma tu stai andando lì, dunque ci aggiorneremo. Grazie Andrea Montigiani, in questo momento sul territorio per seguire le mobilitazioni che si stanno attivando a Firenze, ma segnalateci al 342 81 04 111, altri contesti se si stanno verificando in altri licei di Firenze e non solo, mobilitazioni di questo tipo. Newsline va a concludersi, tornerà con l'appuntamento serale delle 18:35, il notiziario delle 12:45, ma tra poco ci risentiremo per il consueto appuntamento settimanale con gli eventi del Gabinetto Vessier.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Yeah.